Ed eccoci qua alle 8:41 minuti del mattino. Buongiorno, benvenuti, bentornati ascoltatori, una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Lo ricordavamo poco fa in rassegna stampa, siamo alla vigilia della quarantennale della pubblicazione di Nevermind the Bollocks dei Sex Pistols, e quindi torna con noi anche oggi il Johnny Rotten dell'anticapitalismo, un anarcaista, un anticrista, il professor Andrea Di Stefano. God save the chilometro zero, professore.
Ok.
Ma non si parla sul brano, va bene che è punk, ma abbia rispetto. Cioè, capisco che è un economista punk e quindi è ribelle, irrispettoso delle regole base, però proprio perché è un economista punk posso diventare il suo Malcolm McLaren, eh? La trasformo.
Non so chi sia Malcolm McLaren.
Vabbè, no, non avevo dubbi, ed è uno che ha inventato una macchina di Formula 1, Malcolm McLaren. Però se mi consente di essere il suo Malcolm McLaren, il suo pigmalione punk, la trasformo in un momento. Le metto cresta, chiodo, spillone al labbro, la mando a Cernobbio a spaccare il fioriere con la chitarra e diventa un caso nazionale. Poi tra 40 anni racconteranno della nascita del fenomeno dell'economia punk. Quel giorno a Cernobbio c'ero anch'io. Lo facciamo?
Va bene, possiamo anche...
Veramente?
Sì.
Tanto ha messo la testa da cavallo alla festa della radio.
Esatto.
Potrà anche fare il punk e spaccare le fioriere a Cernobbio. Va bene, purtroppo mi spiace, francamente, togliere i Sex Pistols e ascoltare lei su Mario Draghi, però d'altra parte...
No, ma non avevamo detto che iniziavamo con Mario Draghi.
Ho capito, ma...
la bolla della settimana.
No, ho capito, adesso ci arriviamo. Stia tranquillo, non si preoccupi, anche perché prima di arrivare alla bolla della settimana ho letto il titolo che avete sparato a tutta pagina sul sito di Valori. Attenzione, Francia attonita, niente più burro per i croissant. Eccole qua le conseguenze di quella bolla del burro che aveva lanciato il professor Di Stefano proprio da questi microfoni qualche settimana or sono. Insomma, se la regina diceva il popolo vuole il pane, dategli le brioche, non ci sono neanche più le brioche, colpa del burro.
Sì, è la penuria di burro, che appunto è una sorpresa.
Ma non è vero che c'è penuria di burro.
Ma no, come no? Cioè, le scorte sono azzerate, l'attuale produzione interna...
Sembra la Seconda Guerra Mondiale.
No, non è in effetto Seconda Guerra Mondiale, ma come abbiamo raccontato anche già nel mese di settembre, è un boom dei prezzi del burro, che è ovviamente riconducibile alle vicende legate all'olio di palma, e quindi da questo punto di vista, al di là degli allarmi eccetera, c'è effettivamente un incremento dei prezzi e un rastrellamento delle riserve del famoso market burr tedesco, e questo sta provocando oggettive preoccupazioni soprattutto a livello industriale.
E c'è addirittura angoscia nella pasticceria mondiale, perché dopo la bolla del burro sta arrivando una bolla ancora più inquietante, perché incrocia scenari di conflitto internazionale e in arrivo la bolla della nocciola. Bolla della nocciola vuol dire bolla della Nutella, apocalisse, catastrofe.
No, catastrofe no, ma non si vedono all'orizzonte rischi di conflitto, ma sicuramente c'è un problema relativo al fatto che la Georgia, che è il terzo produttore europeo di nocciole dopo la Turchia e l'Italia, ha una crisi legata a una vicenda geopolitica, e cioè al fatto che il più grande flusso di nocciole arriva dalla vicina Abkhazia, che nel 2008 è stata al centro anche di un conflitto che poi è stato congelato per l'intervento della Russia. Adesso l'Abkhazia è uno stato a sé, riconosciuto solo da Mosca, non ha relazioni commerciali con nessuno, le nocciole le vendeva alla Georgia, che a sua volta è appunto un fornitore a livello internazionale, in primis della Ferrero, che ha addirittura investito in due stabilimenti in Georgia per lavorare la materia prima direttamente in loco, e per effetto appunto di queste tensioni internazionali l'acacia vorrebbe chiudere la produzione delle nocciole per puntare su altri prodotti che sono più interessanti nello scambio commerciale con la Mosca.
L'anacardo?
No, per la precisione si parla chiaramente di limoni e vino, dice il ministro dell'economia della Gazia in un articolo dell'Economist, perché il tema è finito persino sul tavolo del settimanale britannico, che ha fatto un'analisi approfondita appunto sulle dinamiche di questa crisi delle nocciole.
Allora mi faccia capire, provando a proiettare la questione su un futuribile scenario internazionale: l'Abkhazia blocca la produzione e l'esportazione di nocciole, la Ferrero invade l'Abkhazia, quella è la pistola di Sarajevo, conflitto mondiale attorno alla carenza e la penuria di Nutella, ecco, è quello dubito, che stiamo rischiando.
Dubito che la Ferrero possa invadere l'Abkhazia, né che abbia assolutamente alcun interesse in merito, ma al massimo potrebbero esserci delle tensioni con la Georgia, che ha un scambio commerciale molto limitato appunto per effetto di questo conflitto geopolitico locale. Insomma.
Puntiamo tutto su quello statista di Kakakalazze, che ha scelto la carriera politica e che potrebbe diventare una figura di spicco anche del governo georgiano. Nel frattempo questo è il dato: dopo la bolla del burro, quella del sushi, quella dello zinco, arriva il potenziale rischio della bolla della Nutella. La chiudiamo qua con le bolle o?
Sì, per ora possiamo chiuderla qui.
C'è Marione dopo la bolla?
Sì, c'è Marione.
Perché?
Per forza.
Perché
giovedì è il giorno di Mario, no?
Di fronte, stavolta ci siamo, a un passaggio cruciale, perché siamo arrivati al famoso e temutissimo momento del tapering, ovvero quando Marione comincia a chiudere un pochino i rubinetti e toglie un po' di liquidità dai mercati, quella che è stata iniettata in tutti questi anni. C'è chi dice bene, perché vuol dire che Marione ha fiducia nella ripresa economica, e c'è chi dice aiuto, perché se all'Italia gli tolgono il quantitative easing schizza lo spread a 200, e questo significa quanto? 25 miliardi
di euro di maggiori costi nel caso appunto che ci siano nuove tensioni sullo spread, questo secondo l'ufficio di bilancio della Camera dei Deputati. In realtà ieri Draghi ha fatto un piccolo capolavoro, perché si è annunciato la riduzione degli acquisti, come era previsto, da 60 a 30 miliardi di euro al mese, ma ha allungato in modo molto rilevante il periodo, perché si è passati fino a settembre del 2018, e soprattutto ha usato alcune parole che sono state interpretate da tutti gli osservatori come un'opzione aperta, come dire che sostanzialmente sì, c'è una scadenza indicativa per il settembre 2018, ma se le condizioni dell'inflazione dovessero rimanere come oggi sembra, molto basse e lontane da quella tendenza verso il 2%, che è il target che è stato fissato dalla BCE, questa politica, questa azione della BCE potrebbe rimanere in campo anche oltre la scadenza del 2018. Ovviamente la decisione ha soddisfatto i più critici nell'ambito tedesco, ma rimane il nodo comunque delle politiche monetarie, che sembra siano le uniche ad aver dato un po' di spinta all'economia, e rimane il nodo che, con nonostante la riduzione a 30 miliardi, sono in molti che si domandano dove andrà a trovare questi 30 miliardi al mese di obbligazioni Draghi, perché si sta restringendo moltissimo il campo delle possibilità, in particolare soprattutto in Germania, perché come noto gli acquisti della BCE devono essere effettuati in modo equilibrato per peso e per paese, e quindi degli attuali 1.784 miliardi, questi sono i valori ufficiali di acquisti della Banca Centrale Europea, 400 e 25 sono stati effettuati in Germania, 345 in Francia e 300 miliardi in Italia.
È un po' la settimana dei numeroni questa qua, eh? Ci sono questi 25 miliardi di rischio per un eventuale aumento dello spread, ci sono i 141 miliardi ancora più numeroni di cui ha parlato Tito Boeri, se non si va all'adeguamento dell'età pensionabile, e poi ci sono 200 miliardi di capitalizzazione che la borsa italiana avrebbe bruciato in 20 anni secondo l'analisi di Mediobanca.
Sì, questi sono i numeri che sono stati pubblicati. Mediobanca ha fatto un'analisi, il solito centro studi di Mediobanca, che bisogna dire la verità è uno dei pochi che si mette lì e fa analisi strutturate sui settori e sulle dinamiche complessive dell'andamento dell'economia e della finanza. Ebbene, secondo Mediobanca, la borsa italiana ha sostanzialmente bruciato 200 miliardi di capitalizzazione in 10 anni, è stata una delle peggiori in Europa, complessivamente anche peggio di Madrid, e complessivamente questo è il valore che è stato perso in termini di capitalizzazione. 100 euro investiti a Piazza Affari nel 2006 si sono ridotti oggi a 83,6, incluso il reinvestimento dei dividendi. Per dare un termine di paragone, invece il Nasdaq nello stesso periodo, cioè la borsa dei titoli high tech, ha più che triplicato il suo valore, mentre la media dei BTP ha assicurato un rendimento annuo del 4,9%.
No, aspetti, mi faccia capire, perché io sono uno di quelli che ogni tanto, quando vengono pubblicate dai giornali, leggono le regole base per il risparmiatore attento e responsabile, no? E la regola base è sempre: chi vuole investire in borsa il suo piccolo capitale deve avere pazienza e sangue freddo, perché l'investimento si misura sul lungo termine e sul lungo termine si guadagna sempre in borsa.
No, non è assolutamente così, l'abbiamo detto più volte da questi microfoni, non esiste una formula magica e non è assolutamente certo che l'investimento in titoli azionari garantisca un guadagno. E l'analisi di Mediobanca, seppur fatta come analisi sull'indice complessivo, quindi non è un investimento realistico ma un'ipotesi, evidenzia appunto che per Piazza Affari, cioè se un investimento fatto nella borsa italiana nel 2006 si è tradotto in una perdita sostanzialmente di circa il 20% del capitale. Questo è il valore complessivo che è stato perso in termini di capitalizzazione da Piazza Affari. Questa, cioè, è la sostanza.
Cioè lei ci sta dicendo che il risparmiatore è un po' come il volatile, mentre il mercato è come il pesce carango. Lei lo conosceva il pesce carango?
No, il pesce carango no.
No, perché c'è questo grosso grosso focus che fa la stampa.
No, francamente il pesce
quando
carango,
i ruoli
no.
In natura si invertono, il pesce carango è il killer dei volatili.
No, io conosco il killer dei risparmiatori, e a volte il killer dei risparmiatori è
un po' come il pesce carango.
Borsa.
Ho capito. Vabbè, comunque 200 miliardi bruciati in borsa in 20 anni, del resto come dire, è stata l'estate degli incendi, e il piromane alla fine non si trova mai. La borsa italiana ci porta inevitabilmente sulle tracce di Banca Italia e sul polverone rinnovato. Gentiloni ha rotto gli indugi, ha detto: io mi tengo Visco, anche se oggi diversi giornali dicono attenzione, perché ci potrebbero essere imboscate di percorso sulla strada del governatore rinnovato.
Non so quali possano essere, perché a questo punto, essendoci un invito formale al Consiglio Superiore della Banca d'Italia che si riunisce tra pochi minuti, difficilmente potrà esserci qualche un'imboscata sulla strada, almeno a breve, perché il Consiglio Superiore ha un parere esclusivamente consultivo, cioè è obbligatorio la consultazione ma non è vincolante dal punto di vista delle scelte per il nuovo governatore. Poi subito dopo il Consiglio Superiore c'è il Consiglio dei Ministri, a meno di imboscate nel Consiglio dei Ministri, che mi sembra difficile che si possano realizzare, e a quel punto, uscito dal Consiglio dei Ministri, Gentiloni dovrebbe firmare la lettera al Presidente della Repubblica per il decreto di conferma di Visco per i prossimi 6 anni alla guida di Banca d'Italia. Questo almeno nel merito e nel metodo a breve termine. Poi, tra le imboscate che si considerano probabili, ma di natura politica, nell'immediato futuro, c'è ovviamente la commissione parlamentare d'inchiesta sul crack bancari, che prima o poi dovrà ascoltare Visco, non è ancora chiaro la data. Ieri Casini ha fatto una richiesta esplicita di chiarimento alla presidenza della Camera e del Senato, essendo l'inchiesta bicamerale, per chiedere se i lavori della commissione potranno proseguire anche durante la campagna elettorale, cioè quando fossero chiusi di fatto i battenti perché sciolte le Camere per effetto delle elezioni. La risposta è stata molto netta: il massimo che può fare la Commissione in quel momento è esclusivamente redigere la relazione finale al Parlamento, perché poi la Commissione decade appunto con la fine della legislatura.
Tutto questo sempre che la bolla incipiente della Nutella non cambi paradigmi di riferimento, non atterri sulla tavola di Mattarella, zero Nutella, crisi ipoglicemica, disorientamento, nomina a caso di un altro che non è Visco. Insomma, vedremo poi se i piani si incroceranno oppure no. Intanto noi incrociamo la boa delle quasi 9 del mattino, quando dobbiamo andare in pubblicità, e tra poco torniamo con la seconda parte del giorno delle locuste e un professor Santoro che secondo me oggi è proprio pumpa pumpa mille, grazie ai risultati ottenuti sul parquet milanese ieri sera dalla sua squadra di riferimento. A tra poco.
A tra poco.